Capitolo 30. Festa in onore di Nicola, che si ritirò improvvisamente dalla compagnia del signor Vincenzo Crummles e degli attori suoi colleghi. Il signor Vincenzo Crummles, saputa appena la notizia datagli da Nicola riguardo alla probabilità di cessar fra breve di far parte della compagnia, mostrò molti segni di dispiacere e di sconcerto, e al colmo della disperazione affacciò certe vaghe promesse d'un pronto aumento non solo della paga convenuta, ma anche degli eventuali diritti d'autore. Trovando Nicola risoluto a lasciar la compagnia, perché questi aveva già deliberato, anche se non avesse avuto altre notizie da Newman, di cercar di calmare a ogni modo la propria inquietudine col correre a Londra e accertarsi dell'esatta condizione della sorella, il signor Crummles si trovò ridotto ad accontentarsi di credere alla probabilità del ritorno di Nicola e a prendere delle pronte ed energiche misure per cavar da lui tutto quello che ne poteva cavare prima della sua partenza. «Vediamo un po'», disse il signor Crummles togliendosi la parrucca da bandito per considerar con una certa freddezza di testa la questione. «Vediamo un po', stasera è mercoledì. La prima cosa da fare domani mattina è di annunciare la vostra ultima recita per domani». «Ma voi sapete che forse non sarà la mia ultima recita», disse Nicola. «Se non fossi chiamato, mi dispiacerebbe disturbarvi lasciandovi prima della fine della settimana». «Tanto meglio», ribatté il signor Crummles. «Possiamo avere effettivamente la vostra ultima recita a giovedì e poi vi potremo scritturare di nuovo per una sola serata, venerdì, e quindi, cedendo alle pressioni di numerosi autorevoli spettatori, che venerdì non avranno potuto trovar posto, sabato, e così potremo fare 3 pienoni. «Allora, debbo recitare altre 3 volte, debbo?» chiese Nicola con un sorriso. «Sì», soggiunse il direttore grattandosi il capo con aria alquanto seccata. 3 recite non sono molte e non è già nelle consuetudini non tenerne di più, ma se non si può, non si può ed è inutile parlarne. Una novità andrebbe bene a proposito. Non potreste cantare una canzonetta comica stando a cavallo? Che ne dite?» «No», rispose Nicola, «veramente non potrei». «Altre volte si sono fatti così dei bei denari», disse il signor Crummles con uno sguardo deluso. «E che direste d'un magnifico fuoco d'artificio? Sarebbe piuttosto dispendioso», rispose Nicola secco. «Con una 40 di soldi si avrebbe», disse il signor Crummles. «Voi alto su 2 gradini col prodigio in bell'atteggiamento, addio su un trasparente dietro e 9 persone ai 2 lati con un razzo in ciascuna mano, tutti 18 razzi che si accendono nello stesso istante. Sarebbe magnifico, un meraviglioso spettacolo dalla platea, assolutamente meraviglioso». Siccome Nicola non ebbe alcuna sensazione di quella fantastica magnificenza, ma al contrario accolse la proposta molto irriverentemente, scoppiando in una gran risata, il signor Crummles abbandonò l'idea in germe e osservò malinconicamente che dovevano comporre il più bel cartellone possibile con duelli e canzoni scozzesi e limitarsi al dramma tradizionale. Con lo scopo di eseguire immediatamente il progetto, l'impresario si rifugiò in un camerino adiacente, dove la signora Crummles era in quell'istante occupata a mutare le spoglie d'una imperatrice del melodramma con quelle d'una comune matrona del secolo XIX. E con l'aiuto di lei e della compita signora Graden, che era assolutamente un genio per i cartelloni, giacché vi profondeva dei gran punti esclamativi e sapeva per lunga esperienza dove si dovevano far campeggiare le più grosse maiuscole, egli si applicò gravemente alla composizione del manifesto. «Uff!» sospirò Nicola abbandonandosi nella poltrona del suggeritore dopo aver telegrafato le necessarie istruzioni a Smike, che aveva rappresentato nell'intermezzo un sarto sparuto con una sola falda all'abito e un fazzolettino con un gran buco, un berretto da notte di lana, il naso rosso e tutti gli altri segni particolari dei sarti sul palcoscenico. «Uff, desidererei che tutto fosse finito». «Finito, signor Johnson?» ripeté una voce femminile dietro di lui in una specie di sorpresa lamentosa. «La mia è stata certo un'esclamazione poco cortese», disse Nicola levando lo sguardo per veder chi parlava e riconoscendo la signorina Snevellicci. «Non l'avrei fatta se avessi saputo chi mi stava a sentire». «Com'è caro il signor Digby?» disse la signorina Snevellicci mentre il sarto se ne andava dal lato opposto alla fine del lavoro fra grandi applausi. Il nome teatrale di Smike era Digby. «Gli dirò subito che cosa avete detto per fargli piacere», rispose Nicola. «Ah, cattivo che siete», soggiunse la signorina Snevellicci. «Non credo però che mi importi molto che gli sappia la mia opinione su di lui. Per qualche altra persona, veramente, potrebbe essere». A questo punto la signorina Snevellicci tacque, come se attendesse d'essere interrogata. Ma non venne alcuna domanda, perché Nicola pensava a cose più gravi. «Come siete gentile», riprese la signorina Snevellicci dopo un po' di silenzio, «a star qui ad aspettarlo tutte le sere, tutte le sante sere, stanco come siete, e a prendervi tanta cura di lui, con una gioia e un'amorevolezza che non avreste se steste invece a contar sterline. Egli si merita tutte le gentilezze che posso fargli e molto di più», disse Nicola. «È il ragazzo più grato, più sincero, più affezionato che ci sia al mondo». «Così buffo anche», osservò la signorina Snevellicci. «Vero? Che Iddio benedica lui e quelli che lo hanno ridotto così. Sì, veramente», soggiunse Nicola scuotendo il capo. «È così chiuso e segreto», disse il signor Folair, che era apparso qualche momento prima e s'era intromesso nella conversazione. «Nessuno riesce mai a cavargli nulla di bocca». «Che cosa gli si dovrebbe cavare?» chiese Nicola, volgendosi con qualche durezza. «Zitto! Come pigliate fuoco subito, Johnson?» rispose il signor Folair, raddrizzando il tacco dello scarpino da ballo. «Parlavo della naturale curiosità dei nostri colleghi qui, che desiderano sapere che cosa facesse prima di trovarsi con noi». «Poverino, è abbastanza evidente, credo, che egli non potesse far nulla di molto importante per loro o per altri», disse Nicola. «Sì», disse l'attore, contemplando l'effetto della sua truccatura nel riflettore d'un lume. «Ma sapete che questo involge tutta la questione». «Quale questione?» chiese Nicola. «Ebbene, chi egli sia e che cosa sia, e come mai voi due, che siete così diversi, siate diventati compagni inseparabili», rispose il signor Folair, incantato dell'occasione di dire qualcosa di spiacevole. «Lo dicono tutti». «Tutti quelli del teatro, immagino», disse Nicola sprezzante. «Tutti quelli del teatro e tutti quelli di fuori», rispose l'attore. «Già lo sapete, Lenville dice». «Credevo veramente d'averlo fatto tacere una volta per sempre», interruppe Nicola diventando di fuoco. «Forse lo avete fatto tacere», soggiunse senza interrompersi il signor Folair. «Ma se lo avete fatto tacere, egli lo diceva già prima. Lenville dice che voi siete un attore regolare e che è soltanto il mistero che vi circonda che vi ha indotto a scritturarvi con la nostra compagnia. Crummles lo sa il segreto e se lo tiene per sé, per sfruttarvi. Benché Lenville aggiunga che non ci sia un granché e che voi vi dovete essere trovato in qualche faccenda scabrosa ed essere scappato da qualche parte per sottrarvi a chissà mai che cosa». «Ah», disse Nicola con un sorriso stentato. «Questa è una parte di ciò che egli dice», aggiunse il signor Folair. «Io lo dico come amico di tutti e due e in gran confidenza. Non son d'accordo con lui, però. Egli dice di credere che Digby sia più un briccone che un imbecille, e il vecchio Flaggers, che come sapete fa i servizi grossolani, racconta che quando faceva il fattorino in Covent Garden nella penultima stagione c'era un borsaiuolo che si aggirava intorno al posteggio delle vetture con la fisionomia precisa di Digby. Però, come egli precisamente dice, forse non era Digby, ma suo fratello o qualche suo parente prossimo». «Ah!» esclamò di nuovo Nicola. «Sì», disse il signor Folair imperturbabile, «questo è ciò che si dice. Ho pensato di riferirvelo, perché è bene che lo sappiate». «Ah, ecco qui finalmente quel maledetto prodigio. Uff, che pietra sullo stomaco. Vorrei...» «Pronto, mia cara. Cataplasma. Sonate, signora Graden, e che la loro prediletta li tenga desti». Pronunziando ad alta voce quelle frasi che sonavano complimentose per l'inconsapevole prodigio, e dicendo le altre in tono confidenziale a Nicola, il signor Folair seguì con gli occhi il sipario che si levava, assisté con un sogghigno all'accoglienza da parte del pubblico della signorina Crummles in veste di vergine selvaggia e, ritraendosi d'un paio di passi per avanzare con maggiore effetto, cacciò un urlo preliminare e balzò innanzi, digrignando i denti col tomahawk di latta in mano in persona del selvaggio indiano. «Così, codeste sono alcune delle storie che si inventano intorno a noi e che si diffondono di bocca in bocca», pensò Nicola. «Se un uomo commette un gran delitto in qualunque società, grande o piccola, badi a non riuscire. Gli perdoneranno il delitto, ma non il successo». «Voi certo, signor Johnson, non badate a ciò che dice quel maligno», osservò la signorina Snevellicci nel tono più seducente. «Io no», rispose Nicola. «Se dovessi rimanere qui potrei farne qualche conto, ma come stanno ora le cose si sfiatino pure a sparlare». «Ecco qui», aggiunse Nicola mentre si avvicinava a Smike, «ecco qui l'argomento di una parte della loro bontà. Così lui e io vi diremo buonasera insieme». «No, io non permetterò né a lui né a voi di dir nulla di simile», rispose la signorina Snevellicci. «Voi dovete venire a casa mia a vedere la mamma che è arrivata oggi a Portsmouth e arde dalla voglia di conoscervi. Cara Ledruc, persuadete il signor Johnson». «Ah sì?» rispose la signorina Ledruc con notevole vivacità. «Se non potete persuaderlo voi». La signorina Ledruc non disse altro, ma fece comprendere con un abile gioco di fisionomia che se la signorina Snevellicci non poteva, nessuno avrebbe potuto. «Il signore e la signora Lillywick sono venuti ad abitare in casa nostra e per ora usano lo stesso nostro salotto», disse la signorina Snevellicci. «Questo non vi ha letta?» «Siate certa», rispose Nicola, «che per me non ci potrebbe essere un'attrattiva più forte del vostro invito». «Non credo veramente», soggiunse la signorina Snevellicci, e la signorina Ledruc disse «sì, proprio». Al che la signorina Snevellicci disse che la signorina Ledruc era una visionaria e la signorina Ledruc disse che non serviva che la signorina Snevellicci si facesse così rossa e la signorina Snevellicci picchiò la signorina Ledruc e la signorina Ledruc picchiò la signorina Snevellicci. «Su», disse la signorina Ledruc, «è tempo d'andarcene, se no la povera signora Snevellicci penserà che voi, signor Johnson, siate fuggito con la figlia e allora noi avremo un bel da fare». «Mia cara Ledruc», protestò la signorina Snevellicci, «cosa ti viene in mente?» La signorina Ledruc non rispose, ma prendendo a braccetto Smike lasciò che l'amica e Nicola li seguissero al loro agio. Ma essi li seguirono subito, o meglio piacque a Nicola di seguirli subito, perché egli in quel momento aveva altro per il capo. Quando furono in strada non mancò materia alla conversazione, poiché si vide che la signorina Snevellicci aveva un panierino da portare a casa e la signorina Ledruc una cassettina, e che il panierino e la cassettina contenevano quegli oggettini per l'acconciatura teatrale che le attrici sono solite di portarsi innanzi e indietro. Nicola insisté per portare il panierino e la signorina Snevellicci insisté per portarselo da sé, e questo diede origine a una lotta nella quale Nicola catturò il panierino insieme con la cassettina. Allora Nicola disse che aveva la curiosità di sapere che cosa mai contenesse il panierino e fece l'atto di sollevare il coperchio e di darvi un'occhiata. Ma la signorina Snevellicci si mise a strillare, dichiarando che se mai egli avesse veduto, lei certo sarebbe svenuta. Questa dichiarazione fu seguita da un tentativo simile sulla cassettina e da una simile protesta da parte della signorina Ledruc. E allora le due donne minacciarono di non dare un altro passo se Nicola non avesse promesso che non si sarebbe attentato di guardare di nuovo. Infine Nicola si obbligò a non permettersi di soddisfare la curiosità che lo pungeva e continuarono a camminare, le due donne ridendo molto e dicendo che in vita loro mai e poi mai avevano visto un birbante di quella forza. Alleggerendo il cammino con queste piacevolezze, arrivarono presto alla casa del sarto, ove subito formarono una bella brigata, perché vi trovarono non soltanto il signor Lillywick e la signora Lillywick, non soltanto la mamma della signorina Snevellicci, ma anche il papà. E lui, il papà della signorina Snevellicci, era veramente un bell'uomo dal naso a uncino, dalla fronte bianca, dai capelli neri e ricci e gli zigomi alti, e dalla faccia tanto simpatica, soltanto sparsa d'un po' di pustole, forse per il troppo bere. Aveva un ampio torace il papà della signorina Snevellicci e portava una frusta giacca turchina tutta adornata di bottoni dorati. Egli non aveva visto ancora entrare Nicola, che s'era subito ficcato l'indice e il medio della destra fra i bottoni centrali sul petto e, piantando l'altra mano ricurva sull'anca, sembrava dicesse «Eccomi, son qui, mio bel damerino, se hai qualcosa da dirmi». Tale era e in tale atteggiamento apparve seduto il papà della signora Snevellicci, che era stato artista da quando a 10 anni aveva rappresentato la prima volta il diavoletto nelle pantomime di Natale. Egli sapeva cantare un poco, danzare un poco, battersi a scherma un poco, rappresentare un poco e far di tutto un poco, ma non molto. Talvolta aveva preso parte al ballo, talvolta al coro, in tutti i teatri in Londra ed era sempre stato scelto in virtù della persona che figurava così bene gli ufficiali in visita e gli aristocratici che non parlano. Portava sempre un vestito elegante e si presentava a braccetto di una signora elegante con le gonne corte e sempre con tal aria che parecchie volte, si sapeva, gli spettatori della platea gli avevano gridato «Bravo!» con l'impressione che fosse qualcuno. Questo era il papà della signorina Snevellicci, al quale qualche invidioso gettava l'accusa di picchiare di tanto in tanto la mamma della signorina Snevellicci, la quale faceva ancora la ballerina ed era piccina e aveva qualche resto di bellezza, e in quel momento sedeva, appunto come danzava, giacché era un po' troppo vecchia per l'accecante chiarore della ribalta, nello sfondo. A questa brava gente Nicola fu presentato con molte cerimonie. Finita la presentazione, il papà della signorina Snevellicci, il quale puzzava di rum, disse di essere incantato di fare la conoscenza di una persona di così alto merito e notò inoltre che un trionfo simile non si era avuto, no, non si era avuto dalla prima comparsa sul palcoscenico del suo amico signor Glavor Melly nel teatro di Coburgo. «Voi lo avete visto, signore?» disse il papà della signorina Snevellicci. «No, in realtà non l'ho visto mai». «Non avete visto mai, signore, il mio amico Glavor Melly?» disse il papà della signorina Snevellicci. «Allora, ancora non avete visto recitare, se fosse vissuto...» «Ah, è morto dunque?» interruppe Nicola. «Sì», disse il signor Snevellicci, «ma non è nell'abbazia di Westminster ed è una vergogna. Egli era un...» «Bene, lasciamo andare. Egli ha fatto quel viaggio dal quale nessuno ritorna più. Ma auguro che colà sia apprezzato quanto merita». Dicendo così, il papà della signorina Snevellicci si stropicciò la punta del naso con un fazzoletto di seta molto giallo, per far intendere ai presenti che quelle rimembranze lo affannavano molto. «Bene, signor Lillywick», disse Nicola, «come state?» «Benissimo, caro», rispose il riscossore, «non c'è nulla di meglio dello stato coniugale, caro, siatene certo». «Veramente?» disse ridendo Nicola. «Nulla di meglio, caro», rispose solennemente il signor Lillywick. «Come vi sembra?» bisbigliò il riscossore traendolo da parte. «Come vi sembra l'aspetto di lei stasera?» «Più bello che mai», rispose Nicola dando un'occhiata all'ex signorina Pitauker. «Bene, c'è un'aria intorno a lei, caro», rispose il riscossore, «che non ho visto in nessun'altra. Guardatela ora che mette su il caldaino del tè, guardatela, non è un incanto, caro?» «Voi siete un uomo fortunato», disse Nicola. «Ah...» soggiunse il riscossore. «No, forse credete che io sia fortunato, eh? Può darsi, può darsi. Dico che non avrei potuto far meglio se fossi stato giovane, non avrei. Neanche voi avreste potuto far meglio, neanche voi». Con queste espressioni e altrettali, il signor Lillywick urtò col gomito il fianco di Nicola e gorgogliò finché la faccia gli si fece violetta nello sforzo di reprimere la propria soddisfazione. Intanto era stata messa la tovaglia, sotto la sovrintendenza alleata di tutte le donne, al di sopra di due tavole riunite, l'una alta e stretta, l'altra bassa e larga. V'erano delle ostriche a un capo, delle salsicce in fondo, uno smoccolatoio nel centro e delle patate infornate dove era parso conveniente metterle. Due sedie in più erano state pigliate dalla camera da letto. La signorina Snevellicci sedeva a capo tavola e il signor Lillywick in fondo. E Nicola ebbe non soltanto l'onore di sedere accanto alla signorina Snevellicci, ma di avere a destra la mamma della signorina Snevellicci e di fronte il papà della signorina Snevellicci. Insomma, egli fu l'eroe del festino. E quando la tavola fu sgombrata e servito qualche cosa di caldo, il papà della signorina Snevellicci si levò e fece un brindisi alla salute di Nicola con un discorso che conteneva tali allusioni alla sua imminente partenza che la signorina Snevellicci pianse e fu costretta a rifugiarsi nella camera da letto. «Zitti, non ci badate», disse la signorina Ledruc affacciandosi dalla camera da letto. «Dite, quando lei ritorna, che si stanca troppo». La signorina Ledruc allungò questa raccomandazione con tanti cenni misteriosi e aggrottamenti di sopracciglia prima di rinchiudere la porta che si fece un profondo silenzio fra gli astanti e il papà della signorina Snevellicci apparve davvero molto grosso, parecchie volte maggiore del vero, nell'atto che guardava ciascuno a turno, ma specialmente Nicola, mentre continuava a vuotare e a riempirsi il bicchiere, finché non tornarono le donne in gruppo, tenendo in mezzo la signorina Snevellicci. «Non è necessario impensierirvi, signor Snevellicci», disse la signora Lillywick. Si sente soltanto un po' debole e un po' nervosa. È in questo stato fin da stamane.
Ah, disse il signor Snevellicci. Si tratta soltanto di questo?
Ah sì, soltanto di questo. Non state a credere chissà che cosa, esclamarono tutte le donne insieme. Una risposta simile non era adatta all'importanza del signor Snevellicci, quale uomo e quale padre. Così egli si volse alla disgraziata signora Snevellicci e le chiese che diamine intendesse col parlare in quella maniera.
«Ahimè, mio caro», disse la signora Snevellicci.
«Per piacere non mi chiamate caro», disse il signor Snevellicci.
«Prego, papà, non...»
interruppe la signorina Snevellicci.
«Non che cosa, figlia mia?»
«Non parlare in quella maniera».
«Perché no?» disse il signor Snevellicci. «Spero non supporrete che vi sia qualcuno che possa impedirmi di parlare come voglio».
«Nessuno, papà», soggiunse la figlia.
«Nessuno potrebbe anche volendo», disse il signor Snevellicci. «Io non mi vergogno. Io sono Snevellicci. Quando mi trovo a Londra mi si può vedere in Broad Court, Bow Street. Se non sono in casa si può domandare di me alla porta del palcoscenico. Per l'inferno, credo che mi conoscano alla porta del palcoscenico. Tutti hanno visto il mio ritratto dal tabaccaio della cantonata? Sono stato nominato nei giornali tante e tante volte, no? Parlare? Sapete che vi dico? Se trovassi qualcuno che avesse scherzato con i sentimenti di mia figlia, non parlerei. Lo stordirei senza parlare. Questa è la mia maniera».
Dicendo così, il signor Snevellicci batté la palma sinistra con 3 forti pugni, torse un naso immaginario col pollice e l'indice della destra e tracannò un altro bicchiere in un fiato.
«Questa è la mia maniera», ripeté il signor Snevellicci.
Molti grandi personaggi pubblici hanno i loro difetti, e la verità è che il signor Snevellicci era un po' devoto a Bacco. Anzi, se si deve dire tutta la verità, era di rado sobrio. Egli conosceva, bevendo, 3 fasi distinte di ubriachezza: la dignitosa, la litigiosa, l'amorosa. Quando era teatralmente occupato non sorpassava mai la dignitosa, ma nei ritrovi privati le percorreva tutte e 3, passando dall'una all'altra con una rapidità di movimenti piuttosto sconcertante per quelli che non avevano l'onore della sua conoscenza. Così il signor Snevellicci ebbe appena tracannato un altro bicchiere che sorrise a tutti gli astanti nel felice oblio di quei suoi indizi di animosità pugnace e brindò
«Alle donne, che Dio le benedica!»
in maniera vivacissima.
«Io le amo», disse il signor Snevellicci guardando in giro. «Io le amo tutte quante».
«Non tutte»,
ragionò con mitezza il signor Lillywick.
«Sì, tutte», ripeté il signor Snevellicci. «Sarebbero comprese, sapete, anche le maritate, sapete, anche le maritate», disse il signor Lillywick. «Io le amo tutte, caro», disse il signor Snevellicci.
Il riscossore guardò i visi circostanti con un aspetto di grave stupore, come se dicesse «Che bel tomo!» e apparve alquanto sorpreso che i modi della moglie non mostrassero alcuna traccia di indignazione e d'orrore.
«All'amore si risponde con l'amore», disse il signor Snevellicci. «Io le amo tutte e tutte amano me».
E come se questa dichiarazione non fosse fatta con sufficiente disprezzo e sfida di tutti i doveri morali, che fece il signor Snevellicci? Strizzò l'occhio
chiaramente e manifestamente, strizzò l'occhio a Enrichetta Lillywick.
Nell'intensità del suo stupore, il riscossore s'abbandonò sulla spalliera della poltrona. Se qualcuno avesse strizzato l'occhio alla donna come Enrichetta Pitauker, sarebbe stato indicibilmente indecoroso, ma a lei quale signora Lillywick? Mentre egli sudava freddo pensando a questo e si domandava se sognasse o fosse desto, il signor Snevellicci ripeté la strizzatina e, bevendo alla signora Lillywick con gesti di pantomima, le mandò positivamente un bacio con un soffio sulla mano. Il signor Lillywick si levò dalla poltrona, si diresse d'un tratto all'altra estremità della tavola e s'abbatté su di lui, letteralmente s'abbatté su di lui, all'istante. Il signor Lillywick non era leggero e per conseguenza quando s'abbatté sul signor Snevellicci, il signor Snevellicci andò a finir sotto la tavola. Il signor Lillywick lo seguì e le donne si misero a urlare.
«Che hanno quei due? Sono matti?»
esclamò Nicola correndo a incurvarsi sotto la tavola, traendone il riscossore a viva forza e gettandolo, piegato in 2 su una sedia, come se fosse stato un fantoccio di paglia.
«Che vi piglia? Che volete fare? Che avete?»
Mentre Nicola sollevava il riscossore, Smike aveva fatto la stessa cosa col signor Snevellicci, che si mise a guardare l'avversario con stupore di ebbro.
«Guardate qui, caro!» rispose il signor Lillywick, indicando la moglie attonita. «Guardate qui un essere di purezza e di eleganza, i cui sentimenti sono stati oltraggiati, violati, caro!»
«Signore Dio, quante sciocchezze dice!» esclamò la signora Lillywick, rispondendo allo sguardo interrogativo di Nicola.
«Nessuno mi ha detto nulla!»
«Nulla, Enrichetta!» esclamò il riscossore.
«Non l'ho visto, forse!»
Il signor Lillywick non ebbe la forza di pronunciare la parola, ma imitò il movimento dell'occhio.
«Bene!» esclamò la signora Lillywick. «Credete che nessuno debba guardarmi mai? Se questa fosse la legge, sarebbe proprio una bella cosa essere maritata!»
«Tu non ci hai fatto caso?» esclamò il riscossore.
«Non ci ho badato!» ripeté la signora Lillywick sprezzante. «Tu dovresti chiedere in ginocchio perdono a tutti, ecco che dico!»
«Chiedere perdono, cara?» disse il riscossore confuso.
«Sì, e prima a me!» rispose la signora Lillywick. «Credi che io non sia in grado di capire ciò che è conveniente o sconveniente?»
«Certo!» esclamarono tutte le donne. «Credete che non saremmo le prime noi a parlare se vi fosse qualche cosa da rilevare?»
«Credete che esse non lo sappiano, signore?»
disse il papà della signorina Snevellicci, accomodandosi il colletto e mormorando che avrebbe pigliato a pugni qualcuno se non fosse stato trattenuto dalla considerazione dell'età. E intanto il papà della signorina Snevellicci guardò con fermezza e austerità per alcuni secondi il signor Lillywick, e poi, levandosi risolutamente dalla sedia, si mise a baciare in giro le donne, cominciando dalla signora Lillywick. L'infelice riscossore guardò malinconicamente la moglie come per vedere se fosse rimasto in lei qualche tratto della signorina Pitauker e, trovando purtroppo che non c'era, domandò perdono a tutta la compagnia con grande umiltà e tornò con la coda fra le gambe a sedere, e così scoraggiato e deluso che egli, nonostante tutto il suo egoismo e il suo rimbambimento, formava veramente uno spettacolo pietoso. Il papà della signorina Snevellicci, tutto giubilante per quel trionfo e per la prova incontestabile della sua popolarità col bel sesso, diventò rapidamente festoso, per non dire rumoroso, e cantò volontariamente più d'un'aria di una certa lunghezza, regalando agli amici, fra gli intervalli, i suoi ricordi di varie splendide donne che, se era creduto, si erano innamorate di lui. E brindò a parecchie, dicendone il nome, e osservando nello stesso tempo che se avesse saputo far meglio i propri interessi, lui sarebbe andato in giro in una vettura a 4 cavalli. Parve che queste memorie non destassero molte angosciose torture nel petto della signora Snevellicci, che era abbastanza occupata nel commentare a Nicola i molteplici pregi e meriti della figliuola. Né la stessa signorina rimase indietro nello sfoggiare le più belle attrattive che l'adornavano. Ma queste, per quanto fatte risaltare dagli artifici della signorina Ledruc, non ebbero alcun effetto nell'accrescere le attenzioni di Nicola, il quale, col precedente della signorina Squeers, ancor fresco nella memoria, resisté con fermezza a ogni fascino e si tenne così rigorosamente in guardia che, dopo che si fu congedato, fu dichiarato un mostro di insensibilità per parere unanime di tutte le donne. Il giorno dopo apparvero puntualmente i manifesti e il pubblico fu informato, con tutti i colori dell'arcobaleno e con lettere afflitte da ogni possibile deviazione della spina dorsale, come qualmente il signor Johnson avrebbe avuto l'onore di dar quella sera l'ultima sua recita e come qualmente bisognasse affrettarsi nella richiesta dei biglietti, data la straordinaria affluenza di spettatori alle sue rappresentazioni. Giacché è un fatto notevole nella storia del teatro e già da lungo tempo acquisito senza alcuna contestazione, che è molto difficile attrarvi gente se prima non le si fa credere che non ci sarà modo di entrare. Nicola fu alquanto imbarazzato la sera, entrando nel teatro, nel giustificare l'insolita agitazione ed eccitazione dipinta nelle fisionomie di tutti gli attori. Ma non rimase a lungo in dubbio sul motivo, perché prima che domandasse nulla, gli si avvicinò il signor Crumbles e lo informò, con voce affannata, che nei palchi c'era un impresario londinese.
«Certo, per il prodigio, caro!» disse Crumbles, traendo Nicola al buco del sipario per mostrargli l'impresario londinese. «Io non ho il minimo dubbio che sia qui per la fama del prodigio. Eccolo lì, quello col soprabitone senza il colletto alla camicia. La mia bambina si piglierà 10 sterline la settimana, Johnson. Neanche per un centesimo di meno si presenterà alle ribalte di Londra. e neppure verrà scritturata se non verrà scritturata mia moglie. 20 sterline la settimana per tutte e due. Anzi, sapete che vi dico? Mi scritturerò anch'io coi due ragazzi e ne avremo 30 fra tutti. Non posso essere più equo di così. Ci si deve prendere tutti, se no nessuno di noi accetta senza gli altri. Questo è il metodo di molti a Londra e riesce sempre. 30 sterline alla settimana. È un gran buon mercato, Johnson. È un incredibile buon mercato. Nicola rispose che certo era incredibile e il signor Vincenzo Crummles, annusando molte grosse prese di tabacco per ricomporsi, corse a dire alla signora Crummles di aver stabilito le uniche condizioni accettabili, decidendo di non ridurle neppure d'un centesimo. Dopo che tutti furono vestiti e si levò il sipario, l'eccitazione cagionata dalla presenza dell'impresario londinese aumentò indicibilmente. Ciascuno degli attori riteneva che l'impresario londinese fosse andato per veder recitar lui e ciascuno era in grande attesa e ansia. Quelli che non si presentavano nelle prime scene si misero in agguato presso le quinte e di lì sporgevano il collo per dare un'occhiata all'impresario. Altri si recarono di soppiatto nei due palchetti sulle porte del palcoscenico e da quell'osservatorio fecero la ricognizione dell'impresario londinese. Una volta l'impresario fu visto sorridere. Sorrise al contadino buffo che fingeva d'acchiappare un moscone, mentre la signora Crummles mirava al suo migliore effetto. «Benissimo il mio uomo!» pensò il signor Crummles scuotendo il pugno verso il contadino buffo uscito dalla scena. «Sabato prossimo lascerai la compagnia!» Nello stesso modo, quanti erano sul palcoscenico non guardavano la platea, ma un'unica persona, e tutti rappresentavano per l'impresario londinese. Quando il signor Lenville, in un improvviso scoppio di collera, chiamò Fellone l'imperatore e poi si morse il guanto dicendo «Ma io debbo fingere?», invece di guardar tristamente le tavole del palcoscenico e aspettare la battuta, come è bene in casi simili, tenne gli occhi fissati sull'impresario londinese. Quando la signorina Bravassa cantò un'aria al suo innamorato, che secondo il costume era lì ritto e pronto a stringerle la mano negli intervalli delle strofe, essi non si guardarono a vicenda, ma guardarono l'impresario londinese. Il signor Crummles morì positivamente per lui, e quando entrarono le due guardie per prenderne, dopo una molto terribile morte, il cadavere, fu visto che apriva gli occhi a guardare l'impresario londinese. Infine si scoperse che l'impresario londinese dormiva, e poco dopo che s'era svegliato e se n'era andato. E allora tutta la compagnia si scagliò contro il contadino buffo, dichiarando che la sua buffoneria ne era stata l'unica causa. E il signor Crummles gli disse che l'aveva sopportato per lungo tempo, ma che in realtà non aveva la forza di resistere più e che perciò gli sarebbe assai grato se si fosse cercato un'altra scrittura. Tutto questo divertì molto Nicola, il cui solo sentimento al riguardo fu di sincera soddisfazione per il fatto che il grand'uomo se n'era andato prima che egli apparisse in scena. Rappresentò la sua parte nei due ultimi lavori meglio che poté, ed avendo avuto una calda accoglienza e dagli applausi strepitosi, così dicevano i manifesti per il giorno dopo che erano stati stampati un paio d'ore prima, si prese Smike a braccetto e se ne andò a casa a letto. La mattina appresso arrivò con la posta una lettera di Newman Noggs, molto scarabocchiata, molto corta, molto sudicia, molto breve, molto misteriosa, che sollecitava Nicola a tornare immediatamente a Londra e a non perdere un solo momento per arrivare la sera, possibilmente. «Subito», disse Nicola, «il cielo sa che sono rimasto qui a fin di bene e disgraziatamente contro la mia stessa volontà, ma forse ho indugiato troppo. Che cosa sarà accaduto? Smike, mio buon amico, ecco, prendi questo borsellino, metti insieme le nostre carabattole e paga tutti i debiti che abbiamo. Presto, e faremo in tempo per la diligenza di stamane. Vado per dire che ce ne andiamo e sarò subito di ritorno». Così dicendo prese il cappello e correndo in casa del signor Crummles applicò la mano al battente con tanta buona volontà che svegliò quel galantuomo ancora a letto e fece al pilota signor Balfe, nella vivezza della sorpresa, quasi toglier di bocca la pipa della fumatina mattutina. Dopo che la porta fu aperta, Nicola si mise a correre su per le scale senza cerimonie e, irrompendo nella penombra del salotto, trovò che i due signorini Crummles erano saltati dall'ottomana al letto e si stavano rapidamente vestendo con l'impressione d'essere ancora nel cuore della notte e che la casa attigua fosse in preda a un incendio. Prima che egli potesse disingannarli, il signor Crummles discese in una veste da camera di flanella e berretto da notte e a lui Nicola spiegò brevemente le circostanze che rendevano necessaria la sua partenza immediata per Londra.
«Così addio», disse Nicola. «Addio, addio».
Egli era già a metà delle scale prima che il signor Crummles si fosse sufficientemente rimesso dalla sorpresa e potesse balbettare qualche cosa intorno ai manifesti.
«Che ci posso fare?» rispose Nicola. «Pigliatevi, per compensarvi dei manifesti, tutto ciò che posso aver guadagnato questa settimana, e se non basta, ditemi quanto volete. Presto, presto!»
«Per questo ci dichiareremo pari», rispose Crummles.
«Ma non possiamo avere un'altra serata?»
«Non un'ora, non un minuto», rispose Nicola con impazienza.
«Non volete fermarvi a dir qualche cosa a mia moglie?»
chiese il direttore seguendolo giù fino alla porta. «Non mi fermerei neanche se mi prolungassi la vita ad una dozzina d'anni», soggiunse Nicola. «Ecco qua la mano, e con i miei ringraziamenti cordiali. Ah, esser rimasto a trasturlarmi qui!»
Accompagnando queste parole con un'impaziente pestata al pavimento, egli si divincolò dalla stretta tenace dell'impresario e, slanciandosi velocemente giù per la via, dopo un istante non si vide più.
«Ahimè, ahimè», disse il signor Crummles guardando malinconicamente verso il punto donde Nicola era appena scomparso. «Solo se rappresentasse a questo modo, quanto denaro farebbe! Egli avrebbe fatto fruttar bene il nostro giro e mi sarebbe stato utilissimo, ma non conosce il suo bene. È un giovane precipitoso. I giovani sono molto imprudenti, molto imprudenti».
Il signor Crummles si sentiva disposto a filosofare e avrebbe forse filosofato ancora per alcuni minuti se non avesse automaticamente messo la mano alla tasca della sottoveste dove era solito di tenere la tabacchiera. Ma l'assenza d'una qualsiasi tasca nel punto solito a un tratto gli richiamò a mente che non aveva addosso la sottoveste e, condotto da questo alla contemplazione della scarsezza della propria acconciatura, chiuse di scatto la porta per ritirarsi su per le scale in gran fretta. Smike s'era dato da fare durante l'assenza di Nicola e col suo aiuto tutto fu subito pronto per la loro partenza. Si indugiarono appena a prendere un boccone di colazione e in meno di mezz'ora arrivarono all'ufficio della diligenza, col fiato grosso per la corsa fatta per giungere a tempo. V'erano ancora pochi minuti di attesa e così, dopo essersi assicurati i posti, Nicola corse in un negozio vicino e comprò a Smike un soprabito. Sarebbe stato piuttosto largo per un bel pezzo d'uomo massiccio, ma il negoziante dichiarò, e con notevole verità, che esso era straordinariamente adatto e Nicola lo avrebbe comprato nella sua impazienza anche se fosse stato grande il doppio. Correndo in quel momento verso la diligenza, che era già nella strada e pronta per la partenza, Nicola non fu poco sorpreso di trovarsi improvvisamente stretto in un violento e vigoroso abbraccio che mancò poco lo soffocasse. Né il suo stupore fu diminuito dall'udir la voce del signor Crummles esclamare: «È lui, l'amico mio, l'amico mio!»
«Che Dio vi benedica!» esclamò Nicola divincolandosi nelle braccia del direttore. «Com'è mai qui?»
Il direttore non rispose, ma se lo strinse di nuovo al petto, esclamando intanto: «Addio, mio nobile e sincero amico!» Infatti, il signor Crummles, che non perdeva mai l'occasione di uno sfoggio teatrale, era uscito col preciso proposito di dare pubblicamente il suo addio a Nicola. E per renderlo più solenne, egli, con indicibile fastidio del giovane, lo presse con una rapida successione di amplessi professionali, i quali, come tutti sanno, sono eseguiti da colui che abbraccia col mettere il mento sulla spalla dell'oggetto della simpatia e guardare lontano. E il signor Crummles eseguì la cerimonia nel più alto stile melodrammatico, declamando nello stesso tempo le più lugubri formule d'addio estratte dai lavori del suo repertorio. Ne fu tutto, perché il maggiore dei ragazzi Crummles compieva la stessa cerimonia con Smike, mentre il signorino Percy Crummles, con una mantellina di pelo comprata di seconda mano e drappeggiata teatralmente sulla spalla sinistra, se ne stava lì ritto, nell'atteggiamento d'una guardia che aspettasse di condurre le due vittime al patibolo. Gli spettatori risero cordialmente e Nicola, per far buon viso a cattivo gioco, rise anche lui quando riuscì a liberarsi e, appena compiuto il salvataggio di Smike sbalordito, si arrampicò sull'imperiale della diligenza e, mentre partivano, si baciò la mano in onore della signora Crummles, assente.